File numero 33, pagina 218. Punizioni e uccisioni. Il regolamento di disciplina dei campi di concentramento per internati civili prevedeva un dettagliato elenco di punizioni disciplinari, dividendo gli internati in 5 classi. A. Ex ufficiali e internati che per titolo di studio posseduto avrebbero potuto conseguire il grado di ufficiale. B. Ex sottufficiali e studenti di scuole medie non in possesso di diploma. C. Ex militari di truppa e internati che abbiano frequentato le sole scuole elementari. D. Donne. E. Ragazzi di età inferiore ai 15 anni. Le punizioni previste, dimensionate a seconda della classe a cui apparteneva l'internato e della gravità del reato, erano gli arresti di rigore, la sala di punizione di rigore, la camera di punizione, segregazione, rimprovero. Esistevano però anche altri tipi di punizione non previsti in questo regolamento. Alcuni ex internati ricordano, per esempio, di essere stati lasciati senza pranzo per giorni. Una punizione che può essere considerata blanda, ma in realtà molto pesante per gli internati che li attendevano con trepidazione, era la sospensione della distribuzione dei pacchetti con cibo, inviati da parenti o comitati di solidarietà. In molti campi c'era una tenda di punizione, e il palo di punizione, usato spesso e in svariate occasioni. Nella punizione del palo il prigioniero veniva tenuto legato per parecchio tempo con le mani legate dietro la schiena, ma piuttosto in alto, in modo da costringerlo a stare in punta di piedi. Un'efficace sintesi del sistema di punizioni si trova nelle memorie di Anton Vratuža, internato prima a Gonas, poi a Chiesa Nuova e quindi a Darbe. Questa descrizione si riferisce al campo di Gonars. Il primo conflitto che ho avuto con le autorità del campo fu determinato dal fatto che io mi rifiutavo di fare il saluto fascista insistendo di essere sotto il vincolo di giuramento militare jugoslavo. Per questo venni destituito dall'incarico di capobaracca. La punizione, 2 giorni senza pranzo. Se accadeva qualcosa di sospetto o qualcuno commetteva qualche infrazione, allora veniva fatto di nuovo l'appello e qualche volta si stava fermi anche qualche ora durante l'appello. Se qualcuno era sospettato di aver commesso qualche mancanza, una delle punizioni comminate era quella del palo. Il prigioniero veniva legato, con le mani dietro la schiena, ad un palo e doveva stare lì anche tutto il giorno. Il supplizio era dovuto al fatto che non ci si poteva muovere. Qualche volta c'erano anche maltrattamenti fisici con una frusta. Però, raramente. Più frequenti erano maltrattamenti psichici e insulti di carattere politico, ideologico o etnico, indirizzati nel modo offensivo ai detenuti. C'era anche un carcere nel campo di concentramento. Come motivo per punizioni e maltrattamenti di diverso carattere bastava qualche pezzo di carta scritta in circolazione tra i prigionieri. I continui appelli, dovuti spesso semplicemente a conteggi sbagliati che dovevano essere rifatti oppure a qualche infrazione al regolamento commessa da qualcuno, e la sofferenza che comportava rimanere per ore fermi in piedi senza mangiare, erano una situazione quotidiana comune in tutti i campi. Punizioni simili a quelle descritte da Vratuža si verificavano anche a Monigo. Il regolamento del campo prevedeva che vi fosse un appello al giorno, il quale avveniva di solito di mattina, ma gli appelli potevano verificarsi più volte al giorno, nonché di notte. E oltre ad avere lo scopo di favorire la perquisizione delle camerate da parte delle guardie, contribuivano a fiaccare psicologicamente gli internati. Infatti, tutti, anche i più debilitati, dovevano precipitarsi al centro dello spiazzo condotti dal proprio capo squadra ed erano costretti a salutare, principalmente nei giorni festivi, la bandiera italiana alla romana. Chi non lo faceva rischiava punizioni come la cella di isolamento, la rasatura a zero dei capelli o il palo, cioè rimanere legati ad un palo al centro dello spiazzo centrale del campo per un periodo che variava a seconda delle decisioni del comandante. Con i maltrattamenti psichici e le umiliazioni, minacciando anche le punizioni collettive, si cercava di mettere gli internati gli uni contro gli altri. Anche i bambini e le bambine potevano venir puniti, per motivi banali, quali la scrittura di una lettera al nonno, come risulta dalla testimonianza di Jelena Spinčić-Kirasik, che allora aveva 12 anni. Proveniva dalla zona di Kastav, vicino a Fiume, e fu internata a Gonars insieme con la madre e la sorella gemella. I nonni non sapevano niente di noi. Il nonno, che era internato alla caserma Diaz a Fiume, mi ha mandato attraverso un bravo italiano uno scritto. Io ho risposto al nonno che era dura e che avevamo fame. Casualmente un sergente molto violento, cattivo, ha visto la lettera e ha portato in ufficio me, la mamma e mia sorella, minacciando di dividerci in modo che nessuna sapesse niente delle altre. Poi siamo tornate nelle baracche. Lì eravamo in 120 e alla sera, mentre facevamo l'appello, l'ufficiale, che poi era quello buono, ci ha detto che saremmo stati puniti e la capo baracca ha detto che io avevo scritto la lettera e per questo dovevano pagare tutti. Poi l'ufficiale ha detto che non ci avrebbero divise. La mattina dopo ci hanno portate di nuovo nell'ufficio. Lì c'era il sergente del giorno prima. Ci ha detto che non ci avrebbero divise, ma che io sarei stata punita. La punizione era di stare 3 giorni rinchiusa. La sera è venuto un militare col fucile a prelevarmi. Tutti pensavano che mi avrebbero ammazzato. Sono stata rinchiusa 2 giorni e 2 notti. Il 3° giorno la mamma ha detto a mia sorella gemella: «Zdenka, vai tu, se no Jelena muore di paura». Testimonianza rilasciata all'autrice a Kastav nel maggio del 2004 e inserita nel DVD de Gonars Memorial. A pagina 220 uno stralcio censurato dalla lettera di un soldato di stanza a Visco. Commissione provinciale di censura di Udine, stralcio di lettera in data 19.5.43, diretta da Miniguti Ermenegildo Palmanova al caporale Miniguti Amedeo, 74° reggimento fanteria, 4ª compagnia, posta militare 47. I nostri più cattivi nemici sono dove sei tu. Basta vedere qui a Visco quegli internati, quando hanno saputo che abbiamo preso la Tunisia, si sono messi tutti a gridare: «Viva la Russia! Offendere l'Italia!» Tanto che i carabinieri si sono tutti stancati di dargli botte da orbi. Timbrato della Commissione Provinciale Censura della Prefettura di Udine. La mancanza di collegamenti con l'esterno, l'isolamento, la dipendenza totale dalle decisioni e dalla violenza altrui avevano un effetto depressivo su molti internati che erano portati alla disperazione. Nel campo di Gonars ci fu anche un suicidio di un sottufficiale nel novembre del 1942, poco prima del trasferimento di ufficiali e sottufficiali a Chiesa Nuova di Padova. Come ricorda il dottor Cordaro, a Gonars il sistema delle punizioni fisiche peggiorò notevolmente con l'arrivo di un nuovo comandante, che aumentò l'uso del palo di punizione e addirittura, siccome non bastavano più i pali, ideò una rete fissata a 2 pali e sospesa a mezz'aria, alla quale venivano legati sempre più numerosi colpevoli di qualche mancanza, anche piccola. Noi medici potevamo interrompere la punizione ed eravamo in continuo contrasto con il comandante, che diceva che avevamo il cuore troppo tenero. Testimonianza del dottor Mario Cordaro, archivio della famiglia. Questo ricordo del dottor Cordaro, che indica un frequente ricorso alle punizioni corporali, contrasta con altre testimonianze che dicono che a Gonars non erano molto praticate. La discrepanza può essere spiegata col fatto che i ricordi si possono riferire a periodi diversi della vita del campo: il tenente colonnello Vice Domini, il comandante del primo periodo, non era particolarmente autoritario. Il colonnello De Dominicis, invece, che arrivò nel dicembre del 1942, si distinse per l'atteggiamento particolarmente punitivo. In effetti si può dire che le diverse situazioni dei campi, non solo riguardo le punizioni, ma anche per altri aspetti, dipesero molto, oltre che dalle disposizioni generali, anche dal modo di interpretarle e dal carattere dei comandanti. Si può anche dire, d'altra parte, che i comandanti dei campi venivano scelti dai superiori in base alle loro qualità, fra cui doveva esserci sicuramente, date le circostanze in cui dovevano operare, una dose di insensibilità per le sofferenze altrui e la disponibilità a eseguire senza discutere qualsiasi ordine, anche il più spietato. Il primo comandante del campo di Gonars venne sostituito proprio per essere stato poco severo nella disciplina del campo, in seguito alla fuga di 8 internati che si era verificata alla fine di agosto del 1942. Per quanto riguarda altri tipi di punizioni, nel campo di Gonars ci furono anche alcuni pestaggi. Sempre il dottor Cordaro ricorda che dopo il primo tentativo di fuga di ex ufficiali nel giugno del 1942, i fuggiaschi, quando furono ripresi, furono malmenati in malo modo dai soldati. Anche Vilma Bukovec, che nel dopoguerra sarebbe diventata una famosa cantante lirica e nel periodo dell'internamento organizzò il coro delle donne, ricorda di essere stata picchiata. Una volta che avevamo prolungato le prove di canto oltre l'ora del silenzio, arrivò nella nostra baracca l'ufficiale di turno, mentre i soldati la circondavano con i fucili. Il tenente mi cercò. Quale dirigente del coro mi picchiò. Caddi a terra e mi diede anche un calcio. Fui probabilmente l'unica che subì questa forma di trattamento. Altrimenti gli italiani non picchiavano. Non c'era nessuna punizione fisica. Era più sofferenza morale ed avevamo fame. Un'altra ex internata, Ivanka Rus, ricorda che le sentinelle picchiavano con un bastone, probabilmente a scopo dissuasivo, degli internati che cercavano qualcosa da mangiare fra le immondizie. Disumani pestaggi di internati affamati da parte delle guardie di sorveglianza ci sono anche nei ricordi di Battista Benedetti sull'isola di Slarin, come abbiamo già visto. Fra i documenti della Commissione Provinciale di Censura di Udine c'è uno stralcio di lettera riguardante il campo di Visco, che racconta di internati picchiati dai carabinieri in seguito a una loro manifestazione politica. Qui a Visco quegli internati, quando hanno saputo che abbiamo perso la Tunisia, si sono messi tutti a gridare «Viva la Russia!», offendere l'Italia, tanto che i carabinieri si sono tutti stancati di dargli botte da orbi. A Darbe, anche per quanto riguarda le punizioni e i maltrattamenti da parte dei sorveglianti, la situazione fu molto pesante. Frank Potocnik, che fu internato nel campo sull'isola del gennaio del 1943, ricorda molti comportamenti violenti da parte dei carabinieri di guardia e in particolare da parte del comandante del campo Vincenzo Cuiuli, che definisce un sadico e un fanatico fascista. Di lui parla anche nelle sue memorie il dottor Mario Laureati, che fu medico ad Arbe per alcune settimane e dà un'efficace idea di quali fossero i principi che ispiravano Cuiuli nella condizione del campo. Dobbiamo recarci in cima alla collina, rapporto dal colonnello dei carabinieri Cuiuli, che è il comandante del campo internati. Dopo circa un'ora di attesa, questi ci riceve e ci spiega con termini recisi quali sono i nostri compiti e il contegno che dobbiamo tenere durante la permanenza nell'isola sotto la sua giurisdizione. Proibizione assoluta di fraternizzare in alcun modo con i prigionieri, pena il tribunale militare. Il tono del suo parlare e del suo aspetto grifagno sono in vero poco rassicuranti, però il rapporto si chiude con un vermouth e pasticcini che ci raddolciscono un po' la bocca. Frank Potocnik ricorda che ad Arbe il comportamento dei sorveglianti, in particolare dei carabinieri, fu sempre molto rude. Bastonavano gli internati e per ogni minima cosa li legavano i pali di fronte al posto di guardia del campo. Nei vari campi ci furono anche casi di uccisioni di internati da parte di ufficiali o soldati del contingente di guardia. A Gonars, il 24 agosto del 1942, una sentinella uccise l'internato Rudolf Kovac. Kovac era nato a Trieste nel 1912. Nel registro degli atti di morte del comune di Gonars, la causa indicata è la seguente: emorragia acuta per ferita d'arma da fuoco con tragitto addominale. Dalle ricostruzioni dell'accaduto, fatte sia da alcuni internati che dal dottor Cordaro, sembra che l'internato stesse semplicemente prendendo il sole e che la sentinella, che era reduce dall'Africa orientale, avesse problemi psichici e avesse perso il controllo. Cordaro, nelle sue memorie, attribuiva la responsabilità alla leggerezza con cui i comandi superiori inserivano nel personale di sorveglianza soldati non psichicamente equilibrati. Tra i soldati di guardia c'era stato mandato un gruppetto e noi medici l'avevamo rimandato all'ospedale militare per riformarli o adoperarli ad un altro servizio. Dopo un breve periodo di osservazione, uno era tornato abile a tutti i servizi. Un giorno era di guardia a una torretta e, vedendo un internato che prendeva il sole, aveva pensato che in qualche modo si facesse gioco di lui. Senza pensarci un istante, aveva imbracciato il fucile e gli aveva sparato, freddandolo. S'apriva un'inchiesta, nuove visite di alti ufficiali dei carabinieri e alla fine tutto come prima. Frank Ljubich, nel suo diario, ricordava come nel campo avevano onorato l'internato ucciso. Il campo ha manifestato con 3 minuti di silenzio, che il suo ricordo viva perenne. Poi si sono ritirati tutti nelle baracche per 20 minuti. Un episodio molto simile si ebbe anche nel campo di Colfiorito, dove l'accaduto creò una grande paura negli internati, che interpretarono il fatto come una specie di ammonimento contro di loro da parte del comando del campo. Così racconta Dragutin Drago Ivanovic. Poco prima del nostro arrivo, verso la fine di aprile o inizio di maggio 1943, una guardia aveva ucciso un giovane compagno. Ci raccontarono che fino a prima di questo assassinio la vita nel campo si svolgeva normalmente, con le solite limitazioni, sofferenze, malattie e fame, ma senza, tranne alcune eccezioni, particolari pressioni, botte o maltrattamenti. Per lungo tempo l'uscita delle baracche era stata regolata da un orario, si poteva uscire solo il giorno in determinate ore. Un giorno, durante queste ore di uscita, il giovane Dusan Gobulovic di Berane aveva lavato la sua camicia. Quando, scaduto il tempo, dovette rientrare nella sua baracca, si ricordò di averla dimenticata fuori e immediatamente uscì per prenderla. La guardia vide che era uscito, sparò e lo uccise davanti alla baracca. Le guardie bloccarono subito le altre baracche perché nessuno uscisse, nemmeno il vecchio Lazzo, padre del giovane. Trasportarono il giovane in un ospedale, si diceva quello di Foligno, dove morì e lì fu sepolto. Il padre non seppe mai dove fosse la tomba del suo unico figlio. Questa uccisione ebbe un eco pesante, era una prova terribile tanto dello zelo del comando nel costringere gli internati ad obbedire agli ordini, quanto della prontezza delle guardie ad eseguire ciecamente ogni ordine, anche il più disumano. Si racconta che questo episodio fosse scomodo per il comando del campo e che tutto il paese ne era al corrente. La guardia che aveva sparato fu trasferita in fretta e non la videro più a Colfiorito. Quando arrivammo noi, circolavano varie voci sul suo conto. Chi raccontava che si trattasse di un fascista fanatico che ci odiava? Chi sosteneva che fosse un tipo squilibrato, che ad un certo momento desiderò la gloria e la trovò in quel gesto insensato? Le conseguenze di questo caso erano presenti anche nel comportamento e nei sentimenti degli internati, terrorizzati che l'episodio potesse ripetersi. Tutti cercavano di non avvicinarsi al filo spinato, quasi che dappertutto si trovasse l'assassino del giovane Gubolevich. Gli internati vedevano in ogni guardia un assassino pronto a sparare. Anche nel campo di Renici i soldati spararono sugli internati. In questo caso si ebbero 4 feriti, fra cui anche un italiano che era stato da poco trasferito da ventottenne. L'episodio era accaduto il 9 settembre, quando gli internati avevano cominciato a manifestare per chiedere la liberazione del campo in seguito all'armistizio. Un ufficiale aveva dato l'ordine ai suoi soldati di sparare in aria per ristabilire l'ordine, ma una delle sentinelle sulle garrite sparò sugli internati. Pochi giorni dopo, come vedremo, il campo si sarebbe svuotato con la fuga sia dei sorveglianti che degli internati di fronte all'arrivo dei tedeschi. Fine del file numero 33, pagina 226.